weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni sabato, per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Come sempre non vi dico ancora dove ci recheremo questa settimana, lo scopriremo tra poco dopo il brano musicale, e invece come mia abitudine vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata odierna del 30 giugno. Parliamo di San Bertrando, o San Bertrand, visto che andiamo in Francia, vescovo di Le Mans. Figlio di un ricco proprietario franco della regione di Rouen, Bertrando ricevette la tonsura a Tours, ma fu ordinato prete a Parigi, dove San Germain lo volle arcidiacono. Nel 586 il re Gontrano volle che gli fosse nominato vescovo di Le Mans. Bertrando, appena insediato, dimostrò le sue qualità di amministratore. Nel 589-590 circa fu tra i vescovi incaricati di riportare la pace nel monastero di Santa Croce di Poitiers, dove era avvenuta una rivolta. Alla morte di Gontrano nel 593 egli prestò giuramento a Clotario II e seguì le diverse fortune di questo re. Vinto nel 600 dalle truppe di suo cugino Teodeberto, Clotario fu costretto ad abbandonare al rivale tutto il territorio che possedeva tra la Loira e la Senna, incluso quello di Le Mans. Bertrando fu spogliato dei suoi beni, messo in prigione ed esiliato due volte, ma nel 613 Clotario II fu riconosciuto re di tutta la Francia e anche il vescovo di Le Mans rientrò nella sua sede. Bertrando seppe fare buon uso delle grandi ricchezze di cui per famiglia e per generosità di re Clotario era proprietario. Fondò infatti il monastero canonicale dei Santi Pietro e Paolo e la Basilica di Santa Croce. Eresse inoltre il monastero di San Germano, San Germain di Parigi, e l'annessa basilica. Nel 614 il santo vescovo assistette al concilio di Parigi e il 26 marzo del 616 dettò al notaio Ebone il suo testamento, uno dei documenti più interessanti e preziosi dell'età merovingia. Bertrando morì il 30 giugno intorno al 623 e fu seppellito nella Basilica di Santi Pietro e Paolo. Queste sono alcune notizie riguardanti San Bertrando, vescovo di Le Mans, ricordato nella giornata del 30 giugno. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale insieme con Antonello Venditti.
Thank you. 18 anni sono pochi per promettersi il futuro, ma tutto quel che voglio, dicevo, è solamente amore ed unità per noi, e meritiamo un'altra vita violenta e tenera. Se vuoi nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci, e Marina se n'è andata oggi, insegna in una scuola. Vive male e insoddisfatta, e capisce perché è sola, e tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore ed unità per noi, e meritiamo un'altra vita violenta. Ha bruciato la sua laurea, vive solo di parole, ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore ed unità per noi, stretti in libera sorte.
E lasciamo sfumare le note di questa storica canzone di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Lasciamo la provincia di Roma, entriamo in quella di Rieti e ci fermiamo con piacere a Borgo Velino. Borgo Velino in provincia di Rieti, che si appresta tra qualche giorno a vivere un importante avvenimento. Poi daremo oltretutto altre date utili per chi abbia voglia appunto di conoscere, legandola magari anche ad appuntamenti specifici, conoscere la realtà territoriale appunto di Borgo Velino in provincia di Rieti. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente dell'associazione Proloco di Borgo Velino, Emilio Deramo. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, ci fa molto piacere averla con noi. Immagino che insomma fervano le attività in vista di quello che ormai è imminente come appuntamento, cantine aperte. Di che si tratta, presidente?
Si tratta di una delle solite manifestazioni che si fanno nei nostri paesetti, quello di aprire le cantine con prodotti tipici locali, con degustazioni particolari, però nel nostro caso impostato in un ambiente del passato, nell'ambiente e nell'epoca di Maria Teresa d'Austria, che era la signora e padrona di questi territori in quegli anni, insomma. Il titolo della nostra manifestazione è Borghetto 1563, proprio perché in quell'anno Margherita venne a Borghetto, allora si chiamava così Borgo Velino, a firmare i capitoli del Borghetto. E quindi in occasione del suo arrivo le furono tributati onori, spettacoli e manifestazioni varie di affetto e di riconoscenza.
Ecco, quindi questo c'è anche, in questo senso c'è proprio un collegamento storico che data addirittura al 1563, quando Borgo Velino si chiamava per l'appunto Borghetto. Quando ci saranno, ecco, quali saranno le giornate coinvolte da questa manifestazione?
Praticamente venerdì, sabato e in piccola parte domenica prossima.
Ecco, 6, 7 e 8 luglio sono queste le tre giornate a cui fa riferimento il presidente Deramo per quanto riguarda appunto la manifestazione di Borgo Velino. Lei diceva solite manifestazioni, abbiamo già dato una caratteristica propria ovviamente per questo ricordo storico, però entriamo nello specifico un po' di più, ecco, ci faccia respirare l'atmosfera di quell'atmosfera che si respirerà appunto a Borgo Velino la settimana prossima.
Sotto l'aspetto, diciamo, folcloristico e rievocazione storica, venerdì non lo prendiamo in considerazione. Venerdì sarà una prima sera di apertura delle cantine soltanto per chi non potrà essere presente sabato e domenica, mentre invece la parte folcloristica avverrà prevalentemente sabato e domenica pomeriggio. E il sabato verso le 6:30-7 di sera arriverà Margherita con il suo corteo, con la sua carrozza. Noi abbiamo una bella carrozza che rievoca più o meno quei tempi, accompagnata dagli sbandieratori e musici di Borgo Velino, che sono praticamente, rappresentano quelli che erano la sua scorta di allora, e arriva nella piazza del paese, viene accolta dalla popolazione, le vengono tributati i primi onori, i saluti del camarlengo e dei notabili del paese e uno piccolo spettacolo di accoglienza in sua presenza. Quindi chi volesse partecipare a questa prima parte potrebbe vedere già anche uno spettacolo, diciamo.
Verso che ora questo accadrà nella giornata di sabato?
Dalle 19 più o meno, 18:30-19.
Perfetto.
Dopodiché, appena fatta questa prima parte di accoglienza di Margherita, Margherita va per i vicoli, nei vicoli si trovano praticamente già aperte le cantine in funzione con quelle che sono le degustazioni da fare e con anche alcune cantine dove ci sono rappresentati arti e mestieri di epoche passate.
Ecco, quindi questo è il giro che farà Margherita d'Austria a Borgo Velino per quanto riguarda sabato e domenica?
Domenica invece la festa finisce il pomeriggio, proprio perché è difficile che soprattutto chi viene, certo, appositamente possa aspettare fino alla sera tardi, e quindi Margherita ripartirà alle 16 del pomeriggio di domenica, e quindi di nuovo ci sarà lo spettacolo di saluto, in questo caso da parte di Margherita nei confronti della popolazione, i suoi soldati che sarebbero appunto gli sbandieratori musici di Borgo Velino faranno una rappresentazione di arti di bandiere, e quindi dopodiché la carrozza se ne riandrà con Margherita.
Ecco, e visto che l'abbiamo tanto nominata, è una Margherita che proviene veramente dall'Austria oppure chi è che impersona Margherita?
Noi di solito la cambiamo ogni anno per dare anche opportunità a più persone di, certo, rappresentare Margherita. Di solito in questo periodo facciamo fare a una delle ragazze che d'estate rappresenta invece le carte in un'altra nostra rappresentazione, di cui le parlerò eventualmente tra poco.
Certamente ne parleremo per quanto riguarda, appunto, l'avevo anche annunciato, anzi parliamone proprio adesso, perché questo per quanto riguarda, ripetiamo, 6 per non fare confusione, 6, 7, 8 luglio, quindi la settimana prossima, cantine aperte proprio in celebrazione di questo importante passaggio storico di Margherita d'Austria a Borghetto nel 1563, visto che invece la stessa Margherita poi sarà protagonista di questo ulteriore manifestazione, parliamone subito. Di che cosa si tratta?
Si tratta del 3-7 animato, che sicuramente è poco conosciuto.
3-7 animato, il 3-7 per chi non lo sa è ovviamente un gioco di carte.
Sì, è un gioco di carte che viene rappresentato in piazza da 40 carte viventi. Che cosa succede? Si fa un torneo di 3-7 come si faceva nel passato, oggi si trova sempre di meno, tutti giocano a burraco, altre cose, difficile che provare chi si mette in piazza come una volta a giocare a 3-7. Comunque esiste ancora qualcuno che lo gode questo gioco e lo continua a fare. E quindi in questo torneo di 3-7, che è un torneo aperto a tutti gli altri paesi del circondario, i finalisti, quindi le partite finaliste, avvengono non in pubblico ma in privato e vengono registrate. Dopodiché in differita vengono rappresentate in piazza, dove un notaio racconta pian piano il gioco come avviene e le carte lo rappresentano dal vivo.
Ah, e in questo senso la Margherita d'Austria, che diciamo ha un ruolo anche in questa manifestazione di 3-7, che cosa fa?
C'entra perché, come dicevamo, le vengono tributati onori e insomma accoglienza durante il suo arrivo. Una delle manifestazioni di accoglienza è presentarle questo gioco di carte.
Ricordiamo le date anche di questo evento del
3-7. Questo evento verrà dopo Ferragosto, praticamente il 16 di agosto. Noi intorno al Ferragosto ci sono 2 settimane molto ricche di solito nel nostro paese. ricche di varie manifestazioni, una di queste appunto è il 3-7 animato, quindi è il 16. Il 18 abbiamo un'altra bellissima manifestazione, noi è praticamente una gara canora tra ragazzi che vengono selezionati da un master fatto precedentemente con nomi di livello nazionale che controllano e preparano i ragazzi, e in questa finalissima ci saranno anche ospiti di cui uno del nostro paese, Michele Ferrauto, che hanno partecipato a manifestazioni tipo Io Canto o altro nelle nostre televisioni nazionali.
Ecco, quindi questo è il 18 agosto.
Questo è il 18 agosto, sì.
Quindi insomma, ecco, la seconda quindicina di agosto, due settimane vive per quanto riguarda Borgovelino di eventi e manifestazioni. In questo senso, visto che Borgovelino è al centro ovviamente della nostra attenzione quest'oggi, al di là anche di questi eventi, cosa c'è di interessante da fare e da vedere a Borgovelino e negli immediati dintorni?
Allora, Borgovelino intanto, a differenza della maggior parte dei paesini dei dintorni, è proprio in pianura, e questo è già una cosa che non guasta, soprattutto per le persone magari anziane che hanno possibilità di passeggiare senza problemi di salite o discese. È contornato da colline ricche di castani, e quindi è un paese in cui la castagna nel passato ha contato molto. Conta ancora oggi, esiste una cooperativa che racchiude i castagnicoltori di 4 paesi, la cooperativa è qui a Borgovelino, ma racchiude anche i castagnicoltori di Castel Sant'Angelo, Antrodogo e Micigliano.
Ecco, quindi la castagna immagino che poi verrà celebrata più verso l'autunno, non è vero?
Certamente, di solito la prima domenica di novembre avviene poi la festa della castagna qui a Borgovelino. Nei dintorni, anche nelle domeniche precedenti, è sempre ricco di ricorrenze legate a questo prodotto del territorio.
Ecco, quindi il centro storico come si presenta? Un antico centro storico?
Allora, il centro storico di Borgovelino nasce nell'inizio del Cinquecento, praticamente sotto la cancelleria d'Angiò. Prima erano dei castelli che dominavano un po' questo territorio, c'erano 3 castelli in questa zona di Borgovelino, e la cancelleria d'Angiò, che cercava di rendere più sicuri i propri domini e non si poteva fidare di piccoli conti marchesi che facevano un po' gli interessi propri e magari cambiavano bandiera quando volevano, accentrò questi 3 castelli in una struttura diciamo più cittadina, circondata di mura lungo la via Salaria, che è l'attuale Borgovelino.
Ecco, quindi queste sono alcune notizie proprio riguardanti Borgovelino. Abbiamo visto anche la possibilità naturalmente di godere degli ambienti naturali, anche con i castani di cui ci ha appena parlato il Presidente. Abbiamo detto di cantine aperte, possibilità di degustare piatti, però entriamo allora più nello specifico. Vogliamo dire dare un paio di piatti, descrivere un paio di piatti tipici un po' della zona, Presidente?
Beh, qui noi siamo un po' sotto l'influenza, diciamo, di Amatrice, ma Amatrice ha fatto il nome, ma il territorio viveva tutto in modo analogo, quindi i piatti tipici tipo la matriciana, la gricia sono sempre presenti, la polenta fatta come si fa da noi, pasticciata, cioè messa o sulla pietra di marmo o sulla spianatora, con strati vari di polenta, sugo e poi con i pezzi di salsiccia e di castrato insieme. Ecco,
ci ha già fatto venire l'acquolina in bocca il Presidente D'Eramo, però prima di gustare questi piatti e prima soprattutto di partecipare agli eventi bisogna sapere come arrivare in particolare da Roma a Borgovelino. Qual è la strada da fare, Presidente?
È facilissima, l'hanno fatta i romani già qualche migliaio di anni fa, è la Salaria. La Salaria, 20 km dopo Rieti, si trova a Borgovelino.
Quanto ci vorrà?
Da Roma, per uno che cammina tranquillo, diciamo, dall'autostrada, un'oretta scarsa. Per chi non vuole stare attento ai vari controlli
non lo diciamo nemmeno, invece anche perché vale la pena goderselo questo panorama, una bellissima strada, quindi vale la pena farsela proprio con tutta calma. In fin dei conti ci sono 3 giorni, una scelta per vivere appunto la festa di Cantine Aperte, in particolare per salutare Margherita d'Austria o verso le 18:30 del sabato, oppure per salutarla, vederla andare via verso le 4 del pomeriggio della domenica, ricordiamo 6, 7 e 8 luglio. Un'ultima informazione, Presidente, un numero telefonico di riferimento?
Il numero posso dare il mio, perché è più immediato.
Prego.
Diciamo 349 85 16 097,
e io lo ripeto 349 85 16 097. Questa è la disponibilità proprio diretta del presidente dell'associazione Pro Loco di Borgo Velino in provincia di Rieti, Emilio D'Eramo. Io auguro naturalmente a lei e a tutti gli abitanti di Borgo Velino, che si chiamano
Borghettani, perché il nome del paese prima era Borghetto.
Quanti sono i borghettani?
Perché sono poco più di un migliaio.
Ecco, un migliaio di borghettani. Io auguro a lei e a tutti i borghettani, a migliaia di borghettani, una felice festa, cantine aperte, naturalmente anche per questa bella estate che ci ha anticipato, in particolare la seconda quindicina di agosto. Tanti auguri e un grazie a Emilio D'Eramo. Grazie ancora.
Grazie a voi tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!